Conti fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole.
Nella storia unitaria del nostro paese, molti decenni prima del cosiddetto miracolo economico della fine degli anni 50 e anni 60 del Novecento, vi fu un altro importante periodo di rapido e intenso sviluppo. Stiamo parlando del cosiddetto decennio giolittiano, il periodo che va dal 1900 al 1913, che vide sotto la guida di Giovanni Giolitti la fase di più lunga ed equilibrata espansione dell'economia italiana. Decennio tuttavia controverso nel giudizio degli storici, come ci suggerisce il libro di Massimo Luigi Salvadori appena pubblicato da Donzelli dal titolo Giolitti, un leader controverso. Il professor Salvadori è docente emerito dell'Università di Torino, ha insegnato storia delle dottrine politiche ed è autore di diversi volumi sul Novecento italiano. Buonasera professore, benvenuto.
Buonasera.
Allora, questi sono i dati che caratterizzano lo sviluppo economico dell'età giolittiana, che sono esposti nelle pagine iniziali del libro, sulla base di quanto poi è possibile leggere nella storia dell'economia italiana dal 1796 al 2005 di Pierluigi Ciocca.
Aumento annuale del prodotto del 2,6%, l'1,9% pro capite. Una ricchezza cresciuta con un ritmo analogo a quello del reddito, un'accelerazione produttiva che coinvolse tutti e tre i macrosettori, con un incremento annuale del valore aggiunto del 4% per l'industria, del 2,4% per i servizi e dell'1,5% per l'agricoltura. Tutto ciò in un quadro complessivo in cui il progresso dell'economia non ebbe soluzioni di continuità. Il bilancio pubblico rimase in pareggio fino al 1912, con un moderato peggioramento dovuto alle spese per la guerra in Libia, e i salari reali nelle industrie e nell'agricoltura aumentarono del 2% l'anno. Tra il 1899 e il 1913 l'accumulazione di capitali a prezzi costanti triplicò, con un ritmo medio annuo dell'8%. Le esportazioni crebbero del 50% contemporaneamente ad aumenti ragguardevoli delle importazioni. Vennero ridotti, sia pur parzialmente, gli effetti negativi della legislazione protezionistica sull'agricoltura meridionale, notoriamente il punto più debole del sistema economico nazionale. In particolare, nel nord e nel centro, la produzione agricola conobbe un significativo incremento, grazie alla diffusione delle macchine e dell'uso dei concimi chimici, al miglioramento dell'irrigazione e all'elevamento dell'istruzione agraria sostenuta dallo Stato e dalle amministrazioni locali. Componente di primo piano del processo di modernizzazione fu il consolidarsi di un numero consistente di grandi imprese industriali.
Professor Salvadori, lei nel libro ricorda come a tale robusta espansione dell'economia contribuì l'azione di contrasto condotta da Giolitti contro i monopoli privati, ma anche il contributo della Banca d'Italia che governò la moneta così da evitare un'espansione eccessiva, contrastando in tal modo la speculazione. Dunque un'azione riformatrice di un certo rilievo, almeno dal punto di vista economico.
Ma guardi, io toglierei il termine certo rilievo, preferirei che si parlasse di notevole rilievo, perché dai dati che sono stati evocati nella lettura di una pagina di Pierluigi Ciocca, della sua storia economica, si vede che l'Italia veramente ha compiuto un grande progresso che è consistito dal fare uscire il paese da una storica arretratezza e di avviarlo verso una realtà che faceva del paese uno dei paesi non ancora avanzati, certo, rispetto alla forza industriale degli Stati Uniti, della Gran Bretagna, della Germania e della Francia. Ma insomma, in quel periodo, nell'età giolittiana, il paese compì il salto, il primo salto di un processo di modernizzazione che giustamente viene paragonato al miracolo economico del secondo dopoguerra.
Ecco, lei definisce appunto Giolitti un leader controverso. Non si può peraltro non ricordare in proposito che proprio nel decennio giolittiano, come dire, cominciano a evidenziarsi delle crepe, delle contraddizioni, anche dei conflitti che porteranno poi alla crisi dello Stato liberale, all'affermazione del fascismo. È in questo senso un leader controverso?
E certo, Giolitti fu certamente il, dopo Cavour, il più grande leader politico che l'Italia ha avuto nel corso della storia dello Stato liberale fino al suo crollo. Però fu un leader molto controverso, e sottolineo il molto, non solo controverso, perché l'opera di modernizzazione economica non ebbe un supporto politico adeguato e si creò un contrasto, una forbice fra lo sviluppo economico e la copertura politica, chiamiamola così, da parte vero delle forze politiche. Non a caso la gran parte della cultura economica dell'epoca fu avversa a Giolitti e fu veramente, ebbe un atteggiamento molto molto critico. Ricordiamo Einaudi, ricordiamo Papa Fava, potremmo fare molti altri nomi, De Viti, De Marco, i quali erano avversi al giolittismo, alla politica di Giolitti, perché erano liberisti. Io ho citato anche il parere di Rosario Romeo a proposito di questo contrasto, sì. E Romeo, come altri studiosi che io ho menzionato nel mio libro, mettono in luce come l'idea di contrapporre al protezionismo in quell'inizio di Novecento una politica liberistica fosse, avesse un sapore e un carattere nettamente dottrinario. E però il liberismo sembrava promettere all'Italia anzitutto un rapido, un importante rigoglio dell'economia agraria meridionale. Era un mito, ma un mito potente, come tutti i miti erronei ma potenti, ebbe un effetto molto negativo per Giolitti, il quale allo stesso tempo, mentre operò in modo che tutti riconoscono, persino i suoi avversari, salvo alcuni che erano avversari dottrinari, ingenerosi, Giolitti aveva un altro merito straordinario, e cioè quello di aprire la politica dello Stato alle masse popolari e di avviarle sulla strada della mobilitazione politica, sindacale, e offrendo spazi nuovi di libertà alle masse popolari, che culminarono poi nell'adozione del suffragio universale maschile. Sì. Però anche qui, purtroppo, lo slancio dell'economia italiana, pur notevole, non fu sufficiente per, e qui il parallelo si può fare anche col miracolo economico del secondo dopoguerra, non fu sufficiente per convertire il radicalismo politico della maggioranza del movimento operaio alla sponda del riformismo. E quindi Giolitti favorì l'ascesa politica e organizzativa e sindacale delle masse popolari, però se le trovò fondamentalmente dall'altra parte. Sì. E quindi dall'altra parte vi furono i liberisti, vi furono i socialisti, la maggior parte dei socialisti italiani, vi furono i nazionalisti, vi furono i cattolici, e Giolitti come riuscì a dominare, a reggere la barca dal punto di vista politico?
Certo.
Ci riuscì con una politica spregiudicata, specialmente nei confronti del Mezzogiorno. Quello che il peccato che gli fu rimproverato in primis da Gaetano Salvemini, che lo definì il ministro della malavita.
E infatti, professore, lei poi definisce Giolitti un liberale aperto alle esigenze della progressiva apertura del sistema politico verso la democrazia. Quindi da questo punto di vista, da molti altri, Giolitti è sicuramente da rileggere anche con lo sguardo di noi contemporanei. Noi abbiamo purtroppo esaurito il nostro tempo, professor Salvatori, ma la ringraziamo molto per essere stato con noi, averci condotto per mano attraverso quanto c'è scritto nel suo libro Giolitti, un leader controverso. Allora grazie a voi cari ascoltatori per essere stati con noi questa sera. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia e Luca Cremonese in redazione. Alla settimana prossima, buona serata a tutti.